Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati a Charlot, incentrato per questa puntata su uno spettacolo che debutta la prossima settimana a Bellinzona, coprodotto dal Teatro Sociale e dall'ente autonomo Bellinzona Teatro, Monteforno. Un nome che per chi ha più di 50 anni si lega immediatamente all'acciaieria inaugurata nel 1946, che fino alla sua chiusura nel gennaio del 1995 ha attirato verso Bodio e la Leventina centinaia di lavoratori italiani. Un nome che ora diventa appunto il titolo di uno spettacolo in scena al Teatro Sociale dal 15 al 18 ottobre. Anche Charlot per l'occasione si sposta all'interno del Sociale, dove in questi giorni sono in corso le prove di questa nuova produzione che, attraverso una narrazione corale, ricostruisce non solo la storia della fabbrica e dei suoi lavoratori, ma anche quella della società ticinese nel secondo Novecento e della sua trasformazione. Ai nostri microfoni per raccontarci il retroscena e la genesi dello spettacolo avremo Sara Rossi Guidicelli, giornalista e scrittrice, che è innanzitutto l'ideatrice del progetto, ma che soprattutto è l'autrice del testo drammaturgico, portato in scena da Matteo Carassini, affiancato da un gruppo di giovani, dal coro Scam e dalla talentuosa cantante Raissa Aviles. E avremo anche la regista dello spettacolo, Laura Curino, una delle interpreti più sensibili e per lungo tempo una delle poche protagoniste donna del teatro di narrazione italiano. Sarà lei, Laura Curino, a guidarci attraverso i luoghi e i suoni dell'acciaieria portata sul palco. Ritroveremo poi naturalmente anche le rubriche di Charlot. Proprio con una di queste si alza il nostro sipario. Cominciamo.
La perla.
La perla di questa settimana è un film documentario che ricostruisce il ritrovamento di un capolavoro dormiente, uno Slippers, una di quelle opere, cioè, che la storia dell'arte ha smarrito nelle sue pieghe e che improvvisamente riappaiono, magari in qualche cantina o in un salotto, come in questo caso, e che entusiasmano pubblico, storici dell'arte e soprattutto mercanti. Il titolo del documentario è The Lost Caravaggio, in proiezione attualmente in diverse sale svizzere, e racconta come il quadro di una famiglia madrilena, conservato da generazioni nel salotto del loro appartamento nell'elegante quartiere altoborghese Salamanca, si sia rivelato, forse, essere un Ecce Homo, dipinto dal genio del barocco italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio, e non l'opera di un oscuro, per quanto bravo, pittore rinascimentale, come da sempre creduto dalla famiglia. Tutto ciò che gravita attorno al mondo dell'arte porta con sé, oltre alla bellezza delle opere, il privilegio di chi può collezionarle e lo scintillio di un jet set, snob quel giusto, che come una carovana passa da un'asta a una fiera. E forse già questo fornirebbe materiale in abbondanza per un racconto avvincente. Se poi si somma la fama di un pittore geniale e sregolato, la cui vita si dipana tra assassini, condanne a morte, fughe e una morte prematura mentre tentava di recuperare tre tele che avrebbero dovuto garantirgli la libertà, non manca davvero nessun elemento per ricavarne il materiale perfetto per un film. Ma Alvaro Longaria, pur avendo in mano tutte le carte per costruire un thriller per raccontarci il ritrovamento di un'opera preziosa, sceglie invece il linguaggio del documentario e si concentra in particolare sul punto di vista dei mercanti d'arte che, fiutato il profumo di Caravaggio, si precipitano a Madrid per cercare di appropriarsene prima che vada all'asta. Una scelta premiante perché, come risultato, il documentario ci regala uno sguardo acuto e pungente proprio su quel mondo, sulle sue logiche, le sue dinamiche e le sue contraddizioni. Ci dice, insomma, quanto denaro, prestigio e spendibilità di un'opera contino ben più del suo valore intrinseco, storico ed artistico. Uscendo dalla proiezione, lo spettatore non ha nessuna certezza sul fatto che l'opera sia un autentico Caravaggio, come, in fondo, continuano a non averla molti storici dell'arte, ma ha ben chiaro che il punto nodale dell'intera vicenda, per molti dei suoi protagonisti, non è affatto sapere se l'attribuzione sia davvero autentica. E questo regala una luce a una storia che, come i quadri di Caravaggio, è piena di ombre.
You say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off.
You like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off.
But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part,
like pajamas.
I
like pajamas.
I don't.
I'll wear pajamas and give up pajamas.
Gee.
For we know we need each other, so we better call the calling off. Let's call the whole thing off.
Una fabbrica all'ultimo giorno lavora come il primo, come al solito, a pieno regime. Una fabbrica non si spegne un po' alla volta, si spegne di colpo. I rumori sono gli stessi, il caldo dell'acciaieria è uguale, asfissiante, ti prende tutto intero. La tuta quella sera è sporca come gli altri giorni. Il ferro sta sotto le unghie come al solito. La fatica è quella, la conosci. Hai fatto 1500 tonnellate di acciaio, portando il ferro a 2000 gradi, come sempre, per anni. Solo che l'ultimo giorno, dopo il turno, qualcuno spegne la luce e lascia il buio. Gli operai vanno a casa, per sempre.
A condurci nel vivo di questa puntata è la voce, forse qualcuno degli ascoltatori di Rete 2 più fedeli l'avrà riconosciuta, la voce di Mattia Pelli, che, oltre ad essere un collega, è autore di un saggio storico dal titolo Monteforno, storie di acciaio, di uomini e di lotte, uscito per Fontana nel 2014. Questa puntata ha un formato un po' insolito per Charlot e, invece di invitare degli ospiti, in un certo senso è andata a trovarli, raggiungendoli sul palco al Teatro del Sociale di Bellinzona, dove stanno allestendo e provando lo spettacolo che debutterà il 15 ottobre. Abbiamo voluto iniziare quella che più che una conversazione assomiglia un po' a un reportage con la voce di Mattia, perché il suo libro è, come la stessa Sara Grossi Guidicelli ha più volte dichiarato, il punto di partenza del suo progetto che ora debutta a Bellinzona in forma di spettacolo con la regia di Laura Curino, come dicevo durante l'introduzione, una delle maggiori interprete italiane del teatro di narrazione. Sarà Laura Curino a guidarci sul palco e tra le quinte e a farci scoprire come la vicenda della fabbrica e dei suoi lavoratori sia stata poeticamente ricostruita attraverso una narrazione corale che restituisce il ritratto di una società ticinese marcata nel secondo dopoguerra dall'immigrazione e da un profondo mutamento del mondo del lavoro. Uno spettacolo che si colloca all'incrocio tra inchiesta giornalistica, ricerca documentaristica e narrazione e che restituisce, grazie alle interviste, agli estratti di lettere e ai documenti d'archivio che Sara Rossi Guidicelli ha condotto o consultato, una memoria sospesa tra passato e presente. Partiamo allora con Sara Rossi Guidicelli, giornalista e scrittrice, autrice della pièce Natasha prende il bus, da cui ha tratto l'omonimo libro e di varie altre pubblicazioni che tutte si muovono tra racconto e reportage, snodandosi attorno ai temi del lavoro, dell'immigrazione o dell'evoluzione sociale del nostro territorio. L'ultimo suo libro, dal titolo Quaderno della Monteforno, un racconto di fabbrica, è uscito nell'autunno del 2024 da Casa Grande ed è da quel volume che è tratto il brano letto poco fa da Mattia Pelli. Ma sebbene la pubblicazione preceda lo spettacolo, sarebbe improprio dire che lo spettacolo nasce dal libro. Anzi, è vero piuttosto il contrario.
Sì, in pratica sono stati scritti un po' in contemporanea sia il libro sia il monologo teatrale. La mia idea iniziale è stata quella di portare la Monteforno in teatro, perché quando mi sono imbattuta in questa storia, ho cominciato ad approfondirla, mi è proprio sembrata scenografica, mi è proprio sembrata una di quelle storie che stanno bene su un palcoscenico, perché dentro la Monteforno c'era l'inferno, perché sembrava alla fucina di Vulcano, perché mi immaginavo questi operai forti, belli, sudati e con tantissime cose da raccontare, e mi pareva che questa scenografia di fiamme, fuoco, pilli, di questa fabbrica che era un'acciaieria molto molto importante, fosse proprio messa lì per essere raccontata non in un racconto scritto su una pagina di un libro, ma in teatro. Però in realtà poi, mentre raccoglievo materiale per arrivare al monologo teatrale, io mi immaginavo un narratore che fa rivivere tutto questo con le sue parole e basta, invece non è così, ma mentre raccoglievo tutto quel materiale mi dispiaceva intervistare ex operai, le loro famiglie, le mogli, le figlie, le persone che a Bodio nella Bassa Leventina all'epoca avevano un negozio, un ristorante, che mi raccontassero la differenza tra prima e dopo, no? La Monteforno è uno spartiacque. Ho intervistato i sindacalisti, i dirigenti, cioè tutto quello che ruotava attorno alla Monteforno, ed era tantissimo materiale, molto molto interessante, materiale che racconta della vita di un sacco di persone, di tutta una regione, ma che ci riguarda tutti. Ed era peccato tenerne una frase qua, un dettaglio là, rievocare, no? Come fa il teatro, senza veramente dire, spiegare tutto. E quindi cosa ne facevo di tutto quel materiale? Perciò ho deciso di scrivere il libro come quaderno degli appunti di tutti questi incontri che facevo per arrivare poi appunto alla scrittura teatrale.
E poi la scrittura scenica di Sara arriva a teatro e a teatro incontra Laura Curino. Innanzitutto, Laura Curino, come è nato questo incontro? Come è stato questo ulteriore passaggio? Siamo partiti da Mattia Pelli per arrivare a Sara Rossi Guidicelli, il terzo genitore di questo progetto, di questo spettacolo. E lei, appunto, è Laura Curino. Come è iniziata questa collaborazione?
In realtà c'è stato un altro passaggio e mezzo. Sara ha proposto la messa in scena dello spettacolo al direttore Elbling del Teatro Sociale. Perché? Perché Sara ed io ci eravamo già incontrate. Abbiamo insieme fatto uno spettacolo, anche questo sul lavoro, sulle badanti. Era un lavoro su queste donne che ci aiutano nel lavoro di cura che sono così importanti, ma delle quali, tranne la loro disponibilità, le loro fatiche, non si sa nulla. Perché Sara si era rivolta a me? Si era rivolta a me perché sono una narratrice e soprattutto perché gli spettacoli che hanno portato il mio lavoro alla ribalta nazionale prima e poi internazionale, perché sono stati anche tradotti, sono due lavori su Olivetti, sulla fabbrica diversa da tutte le altre, quella che si studia in tutto il mondo come un modello di fabbrica differente, che mescola tantissimi riferimenti culturali e non li, questi riferimenti non sono sfondo, ma sono parte integrante della fabbrica, dei prodotti, dei rapporti fra le persone, dell'attenzione alla persona e così via. Quindi si era trovata d'accordo col mio modo di vedere il racconto teatrale. Elbling viene di nuovo messo in campo da Sara e mi chiama proponendomi questo spettacolo. Per me è un invito a nozze. Nel senso che io ho campato fabbrica da quando sono nata. Sono figlia di un modello molto più duro, che è il modello Fiat, il grande golem che permeava Torino e il Piemonte in tutti i suoi rivoli. Quindi la fabbrica per me non è qualcosa di esotico. È quello che tutte le mattine faceva alzare all'alba mia madre, preparare la colazione per mio padre, poi usciva, mamma tornava a dormire e la colazione per andare a scuola giustamente me la facevo io. Ho detto di sì a Sara e poi con Elbling e anche con Sara abbiamo pensato, bene una narrazione, no? Quando raccontiamo una storia siamo tutta la storia, non solo noi stessi, raccontiamo i punti di vista differenti, l'ambiente, il tempo. Però come mettere in scena una sola persona quando questa è la storia di una grande collettività?
Ci arriviamo tra poco perché quello che ha appena detto sulla fabbrica, sulla Olivetti innanzitutto e poi anche sulla Fiat mi porta a pensare quanto la fabbrica abbia un potere metaforico nel raccontare il nostro tempo o forse il nostro passato recentissimo che ci porta a un presente che ancora non sappiamo quanto vede nella fabbrica una metafora calzante e quanto quella metafora vada modificandosi, no?
Ma dalla rivoluzione industriale in Gran Bretagna, per passare poi per la Francia, l'Italia, tutta l'Europa e tutto il mondo, il fenomeno fabbrica è diventato il sinonimo di collettività e di un intero sistema economico. Il tempo, è vero, cambia, ma pur con tutta la velocità di cui si parla oggi, non cambia così velocemente. Quindi la fabbrica resta ancora in positivo e in negativo qualcosa che permea questo mondo e quindi parla ancora di noi. Ci vorrà del tempo, forse cambierà, no? Forse io non vedrò questo cambiamento. Sono grande, ma credo di non poter essere grande abbastanza da vedere un cambiamento così repentino. C'è un po' la mitologia, no, della velocità oggi. Ecco, dobbiamo un po' farci i conti col fatto che le montagne, a meno che non le si faccia esplodere e saltare, non si spostano così velocemente.
La fabbrica l'avete portata sul palco, la fabbrica permea, lo si sente quasi anche attraverso i suoni che in questo momento fanno da sfondo alla nostra conversazione. Sembra quasi di sentirne l'odore, per radio non si può sentire un odore evidentemente, come non lo si può vedere con gli occhi, eppure la potenza di quelle immagini è così forte da indurci, no? Sentire, a portarci all'interno. Ma perché? In questo caso portate il luogo in un teatro che più tradizionale non si potrebbe, questo piccolo gioiello di teatro all'italiana che è il teatro sociale, è quasi come se si focalizzasse nel portare alcuni elementi della fabbrica e nel restituirli allo spettatore.
Giusto, non si possono, è vero, vedere le immagini, ma i nostri sensi sono collegati, no? Pare che se uno non vede ciò che mangia, non ne riconosce il gusto. Se non senti un odore, non hai delle percezioni tattili. Quindi la radio per me da sempre, fin da bambina, ma anche quando è arrivata la grande forza dell'immagine della televisione, la radio era magica, perché le parole, le musiche evocavano tutto. Perché Monteforno in teatro? Ma se ci pensiamo, andiamo alla tragedia greca, che cosa portava in teatro? Portava il presente di tutta una intera collettività. 3 giorni stavi a teatro a vedere queste gare, no? Per vedere chi meglio aveva interpretato il tuo presente. E la fabbrica è, come dicevo prima, ancora un luogo molto forte. Se nella tragedia greca il personaggio che somiglia un po' di più, no? Al nostro narratore, cioè il messaggero, arrivava, descriveva una battaglia e questa battaglia diventava immediatamente parte del testo e dello spettacolo. Sul palco si vedeva presente, si vedevano i conflitti della società in quel momento, si vedevano le singole reazioni a questi conflitti che potevano essere nazionali, familiari, amorosi, fraterni. E quindi non facciamo niente di diverso di quello che il teatro ha fatto da sempre. Cantiamo e il teatro arriva dal canto, dai canti religiosi, no? Prima si è cantato e poi si è fatto il teatro. Ci muoviamo, muoviamo le scene, muoviamo sul palco le masse. In questo caso sono proprio masse perché corre tanto. E quindi a tutti gli effetti questa storia può stare sul palco. Racconta delle grandi battaglie anche, delle battaglie e di una cultura operaia che ha saputo segnare davvero la cultura di un territorio, la cultura di un territorio, il suo miglioramento, la sua crescita, le sue relazioni. Secondo me questo è uno spettacolo all'antica. Fatto in modo moderno, ma contiene in sé tutti i semi antichi del teatro.
Contiene sicuramente un aspetto che potrebbe apparire quasi paradossale, perché è un racconto corale narrato da una sola persona, che poi incarna diversi personaggi o meno. E allora, proprio su questa apparente contraddizione, ho sollecitato nuovamente Sara Rossi Guidicelli.
Allora, io credo molto nelle storie, nel potere del raccontare storie. Un narratore, anche senza niente intorno, seduto su un palco che racconta una storia a un pubblico, se lo fa bene, se lo fa con intensità, se c'è uno studio dietro, un ascolto dietro, secondo me funziona anche solo così. Però lo spettacolo non è solo un narratore che ti porta dappertutto e che ti racconta tutto, per 2 motivi. Uno, perché avevamo voglia di comunque far vedere i corpi della fabbrica, la molteplicità di persone che stavano nella fabbrica. E secondo, perché io non ci sono mai entrata nella Monteforno e quindi non riuscivo, non mi sembrava onesto da parte mia raccontare solo con le parole, avevo bisogno di altri linguaggi, per esempio la musica. Secondo me, raccontare com'era dentro la fabbrica, come faceva caldo, com'era infernale, solo a spiegarlo mi sarei sentita un po' come disonesta, forse, no? Lo so che è possibile, quelli molto bravi ce la fanno, però io avevo bisogno di raccontare questo pezzo, di farlo sentire più che raccontarlo. E quindi ho scritto un pezzo che doveva essere musicato in qualche modo, e qua c'è una cantante, quindi la prima cosa che abbiamo pensato è che sarebbe bello che ci fosse anche una voce che possa cantare delle parti, per arrivare proprio al cuore di una sensazione che appunto solo a parole io non riuscivo a scrivere perché non ne sapevo abbastanza, non l'avevo abbastanza vissuta. Quindi per raccontare veramente il caldo della fabbrica c'è un canto, una canzone, poi appunto non voglio dire troppo, ma c'è un momento musicale molto molto forte. E poi, beh, c'è un'altra soluzione che abbiamo trovato che ci è sembrato un regalo che ci arrivava proprio dalla Monteforno, è il coro SCAM. Il coro SCAM è nato all'interno della Monteforno. SCAM è proprio Società Corale Aziendale Monteforno ed è un coro virile, solo di uomini, che nasce negli anni 60 da operai, era composto da operai della Monteforno. E però esiste ancora, ce n'è solo uno adesso, di ex operaio, un signore che tra l'altro è stato fondatore del coro Scam, ma tutti gli altri sono persone adesso, soprattutto le ventinesi, ma che non hanno un rapporto diretto con la fabbrica, però il coro Scam esiste ancora. E questo ci è sembrato bellissimo da aggiungere alla nostra scena, primo perché appunto questa è una delle eredità, una delle cose che restano, sono tantissime le cose che ci ha lasciato l'acciaieria di Bodio, e poi perché tutti questi uomini potevano proprio impersonare, mettere corpo a tutta questa, questi uomini della fabbrica, quindi fungono proprio da corpo, fanno la molteplicità degli operai che ci lavoravano dentro. Perciò sia le loro voci, il paesaggio sonoro che creano, sia proprio la loro fisicità, il loro essere tanti, essere uomini, essere lì sul palco, ci serviva.
Questo è il coro Scam alle prese con le prove in sala che abbiamo potuto seguire appunto in questi giorni, che dà proprio il senso di quasi di un coro all'antica, punteggia insomma, che fa da contrappunto alle parole di Matteo Carassini, narratore, messaggero. Innanzitutto, prima ancora di parlare della dimensione corale di questo racconto, il rapporto con la musica, la ricerca musicale che sottende tutta la narrazione, la scrittura drammaturgica di Monteforno.
Il rapporto con la musica è molto forte. Come dicevamo prima, il coro è quello che nella tragedia o nella commedia, soprattutto nella tragedia greca, crea la collettività e rassicura il pubblico che quello che viene raccontato in scena non è il pensiero di uno soltanto, ma è il pensiero di molti o ricade su molti. Ciò che avviene ha delle ricadute. Con Elbling e anche con lo scenografo Lucio Diana, con cui io lavoro da 50 anni ormai, ci siamo chiesti proprio se poteva benissimo restare l'attore solo. Io tante volte in scena sono sola, non rinuncio quasi mai almeno ad una musica. Nel primo Olivetti c'è un'unica musica. Poi però abbiamo detto, se si può, visto che questo coro esiste ancora e continua a lavorare tra l'altro molto bene, mettiamoli in scena proprio per dare questo senso della ricaduta del racconto sulle persone, per dare un senso dello spazio. E già, insomma, è un bel teatro, il teatro sociale, ma la Monteforno era enorme. Allora, è un paradosso, ma Matteo da solo, Matteo Carassini, l'attore, dà il senso dell'enormità. Il coro e Raissa Bilès, che invece è la cantante solista, danno il senso dell'avvicinamento ai corpi, alle persone, come se si fossero invertite le cose. La voce che narra può restituire paesaggi immensi da solo. Tutti questi corpi altri possono restituire invece concretezza fisica. Io credo che soprattutto Raissa Bilès in questo testo canta in modo tale che restituisce l'anima.
Forse non è un caso che nelle tragedie più antiche che ci sono tramandate il vero protagonista è proprio il coro.
Il coro spessissimo racconta ciò che è stato. Come mai gli avvenimenti che vengono presentati in scena hanno potuto accadere? Quali sono le ragioni dei personaggi che noi vediamo scontrarci? Da dove arrivano i comportamenti? Spessissimo il coro torna indietro anche all'inizio del mondo per dirci che cosa ha determinato i comportamenti delle persone. Questo è qualcosa che fa col discorso. Noi invece qua, anche per opportunità di prove, perché comunque è un coro molto grande con cui abbiamo lavorato su ciò che sanno già fare. Però immagini che metafora è questa. Quando abbiamo chiesto loro da dove veniva il repertorio, ora questo coro ha il repertorio che va da Trento alla Bergamasca, il Bresciano, il Piemonte, la Sardegna, il Ticino. Ha un repertorio con una enorme vastità di acquisizioni musicali. Ed è davvero come vedere la composizione di Bodio. Ogni loro canzone è una finestra, uno di quei balconi su cui si posava la polvere nera che arrivava dai camini della fabbrica, che poi quando pioveva arrugginiva e tutto diventava rosso, anche i boschi. Il coro è la metafora di quel modo di costruire insieme persone così diverse. Lei immagini solo che ci hanno raccontato che quando è stato loro detto che il proprietario della fabbrica era andato a cercare operai in Sardegna, siccome la Sardegna ha la bandiera dei quattro mori, molti pensavano che sarebbe arrivata gente di colore. Quindi la totale non conoscenza degli altri si è trasformata proprio attraverso le relazioni fraterne di fabbrica in una molteplicità di convivenza. E il coro restituisce questo. Pensi che si è mantenuta ogni anno a Bodio a giugno, e questo c'è anche loro che contiamo nello spettacolo, tutti portano fuori i tavoli, si fa una cena fuori con famiglie di 12 paesi diversi del mondo. Ed è una cena magnifica perché ognuno porta fuori il meglio della sua cucina. E questo è un lascito dell'esperienza Monteforno, un'esperienza così dura, così pericolosa, così faticosa, ma pericolosa fino ad arrivare al pericolo di morte, in cui tutti gli operai dovevano essere attentissimi a se stessi e attentissimi agli altri, perché lo sbaglio era tale. E lì si è costruito un rapporto di fratellanza. Io ho spesso sentito dire da loro la parola fratelli, che si fonda su questioni di vita o di morte.
Lasciti, memorie, elementi che richiamano a quello che è stata una memoria condivisa. L'ultimo input che ci arriva da Sara Rossi Guidicelli riguarda proprio il valore della memoria.
Secondo me la memoria serve al racconto e il racconto serve alla vita. Quindi se io ho vissuto delle cose o qualcuno ha vissuto delle cose, se le ha tenute dentro, quindi le ha messe nel posto dove ci tengono i ricordi e poi ha voglia di condividerli, per me è utile ascoltare la vita di qualcun altro, è utile per me. È come un monito anche la storia della Monteforno. Per me è importantissima per capire la storia del lavoro, e il mondo del lavoro adesso è disastroso e bisogna sapere che questi operai avevano lottato per tutto il Novecento per ottenere un buon contratto e poi alla fine sono rimasti a casa, perché questo serve anche a noi oggi e soprattutto serve ai nostri figli oggi. E c'è stato un momento, uno dei momenti più belli di tutte le presentazioni del quaderno della Monteforno che ho fatto finora. Eravamo in una scuola, c'erano 180 ragazzi e ragazze, giovanissimi, tra i 16 e i 18 anni, che ci ascoltavano, e io mi ero portata un ex operaio della Monteforno e sua figlia per raccontare appunto un po' davvero la fabbrica dal di dentro e anche la fabbrica che era entrata dentro ai discendenti, ai figli degli operai della Monteforno. E questo operaio, ex operaio, ha raccontato ai ragazzi di com'era duro il lavoro, ma che passione però nasceva all'interno di questo luogo infernale. E loro gli hanno chiesto: ma come ha fatto allora, se era così difficile, come ha fatto a innamorarsi del suo lavoro e di quella fabbrica, perché ne parla anche bene? E lui ha risposto così, gli ha detto: perché ci trattavano come esseri umani e voi, ricordatevelo sempre, non fatevi mai trattare come numeri, pretendete di essere trattati come persone. Ecco, per me è questo il messaggio della Monteforno.
Si dicono tante cose sull'importanza della memoria e sono sicuramente cose esatte. Allora, se si perde memoria si rifanno gli stessi errori, se si perde memoria si fatica. Giusto, giusto. In questi giorni però sto riflettendo tanto sulla memoria anche da un altro punto di vista. Cosa accade a noi esseri umani quando perdiamo la memoria? Per un incidente o perché invecchiamo? Diventiamo fragili, vulnerabili, truffabili. Siamo in balia degli altri perché non ricordiamo se li conosciamo o no. Non sappiamo più nelle relazioni dove arriva il pericolo. Quando perdiamo la memoria gravemente, non ci ricordiamo più se abbiamo mangiato. Forse mangiamo 4 volte, forse non mangiamo e deperiamo. Quando perdiamo la memoria, non abbiamo più ragione di felicità, la perdiamo subito. Incontriamo una persona a cui vogliamo bene, per un attimo siamo felici, poi questa felicità viene perduta e questo ci rattrista. Andiamo in confusione, perdiamo l'orientamento. Dovrebbe bastare questa metafora per dirci che anche collettivamente la memoria ha qualcosa a che fare con la nostra sopravvivenza.
Se posso permettermi, allora proseguo questa metafora, perché quando diventiamo così fragili abbiamo tanto più bisogno di chi abbiamo attorno, di chi ci vuole bene, di chi ci prende cura, di chi ci è fratello. E questa metafora mi porta a pensare al lavoro che si sta svolgendo anche qui, dove c'è chi va sul palco, c'è chi dirige, chi è sul palco, c'è chi canta sul palco e poi c'è chi è dietro le quinte. Ecco, questo lavoro corale che ha coinvolto anche un gruppo di giovani, un gruppo di ragazzi, proprio a segnare, no, l'importanza di questa trasmissione della memoria.
E certo, perché abbiamo pensato che siccome parlavamo di corpi, era importante che ci fossero anche presenze di giovani, di ragazze a cui l'ascito etico proprio di tutte queste persone che hanno imparato a lavorare insieme si incarnasse proprio in presenze. C'è una scuola di teatro qui al Teatro Sociale di Bellinzona diretta da Ledvina Costantini, che è la loro coach, e loro partecipano e sono proprio, anche metaforicamente, ora che ci penso, non è male, spostano il mondo, no? Spostano le cose. E sono forti, sono più giovani, possono spostare il mondo e noi speriamo che lo spostino bene, proprio essendo messi in relazione con quello di cui parlavamo prima, no? Con la storia, con la memoria, con le persone. Non sono solo loro che sono preziosissimi. Per esempio, preziosissimo per me è il maestro del coro, Andrea Cupia, perché io ho pochissimo tempo per mettere in scena questo lavoro e non potrei creare la relazione con tutti. Cambiano, tutte le volte cambiano, le prove a volte vengono alcuno e a volte l'altro, ma chi resta sempre? Resta Andrea Cupia, che è il loro direttore, e lui crea questo trait d'union fra il fuori, in platea, con chi mette le musiche, le luci, eccetera, e il coro. Ma non basta, perché è anche molto importante la coach dei movimenti, che si chiama Jess Gardolin, ed è lei che ha insegnato ai ragazzi come muoversi, ma non solo ai ragazzi, piccoli frammenti di danza, ingressi ed uscite. Un coro di 60 persone può sembrare una cavalcata ussara se non è ben diretto. Il teatro è proprio anche questo, no? Marzio Picchetti che fa le luci, come sarà bello. Adesso qui stiamo provando con le luci di palco, come sarà bello quando le luci cambieranno. E come è bello quando Lucio Diana, che fa lo scenografo, ma qua mi aiuta anche con le musiche, sostiene i cambiamenti in scena o sostiene i cambiamenti di recitazione con la musica giusta, esatta. E poi ci sono tutti gli apporti esterni. C'è un brano di Primo Levi tratto dalla Chiave Stella, ma c'è un brano a cui tengo moltissimo. Posso leggervi una cosa?
Prego, prego.
Un brano a cui tengo moltissimo perché si lega al nostro pensare memoria, al nostro pensare molteplicità, tante persone che si incontrano, in Nostalgia di Tarkovsky, c'è il matto che poi, come spesso accade, è il più saggio di tutti. Alcune cose che dice: non ci sono più i grandi maestri. Allora noi pensiamo che questi lavoratori Monteforno sono stati grandi maestri d'opera, erano bravissimi, ma anche maestri di vita. E quindi il matto dice: un male se non ci sono grandi maestri, bisogna ascoltare queste voci che fuori dalla Monteforno, ormai finita la sua parabola, sembrano inutili. No, non sono inutili. Se vogliamo che il mondo vada avanti, dobbiamo tenerci per mano, dobbiamo mescolarci. E anche questo per me è stato un faro, no? Mescolare, quindi mescolare gli attori, i cantanti, i ragazzi, il coro, direttore, jazz e così via, l'Edvina e tutti quelli che ci stanno aiutando. Bisogna alimentare il desiderio, dobbiamo tirare l'anima da tutte le parti, come se fosse un lenzuolo infinito. Sì, se vogliamo che il mondo vada avanti, dobbiamo farlo.
Raissa Avilés, che è il personaggio, la cantante a cui queste parole che ci ha letto Laura Corino sono affidate, è anche quella che restituisce anima a queste voci grazie alla sua voce, alla commozione che riesce a trasfondere con la sua voce. Curiosamente, uno degli elementi sul palco è anche l'anima dei muri delle nostre città. Allora vorrei chiudere con questo altro protagonista silenzioso, con il tondino, che per chi come me non sapeva che cos'era il tondino prodotto dalla Monteforno, è quell'elemento che arma il cemento e che fa sì che lo rinforzi, che gli dia appunto un'anima.
L'anima dei grattacieli, dei ponti, delle dighe, delle grandi costruzioni ingegneristiche è proprio il tondino di ferro, quello che li tiene in piedi. Noi siamo circondati da grandi edifici, da grandi costruzioni e dentro c'è la Monteforno, dentro c'è l'anima di ferro. Raissa è vero che è l'anima di molti dei nostri passaggi, anche quelli duri, quelli forti, restituisce in scena, come ha detto Sara, il lavoro, i momenti più duri, difficili del lavoro. Allora, questi operai, è una bella metafora, fabbricavano anime, sono grandi costruttori di anime. Come maestri d'opera, cioè le anime di ferro che stanno ad armare il cemento, e come maestri di vita. Costruiscono anime, hanno trasmesso valori ai loro figli e ai loro nipoti, e questi valori io li ho visti. Li ho visti qualche giorno fa, abbiamo avuto un incontro con un operaio Monteforno e una persona molto giovane, una figlia di operaio Monteforno. Nello spettacolo ci sono anche delle testimonianze in questo senso, ed è vero, sono stati e sono ancora maestri d'anima.
Te recuerdo, Amanda,
calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Te recuerdo, amada, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a recuerdo amar la calle mojada, volviendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
La voce di Raissa Avilés, che abbiamo ascoltato in una cover del brano di Victor Jara, Te recuerdo Amanda. Ci conduce Raissa Avilés all'ultimo appuntamento con La danza che verrà, in cui Francesca Rosso ci propone oggi uno sguardo a quanto il LAC Lugano offre nella sua stagione di danza. Una ricca proposta a cui nella Svizzera italiana è da affiancare almeno il cartellone del Teatro San Materno, che si è inaugurato a fine settembre con Rito Contemporaneo, la nuova creazione della compagnia giovani Tiziana Arnaboldi, e che a fine novembre propone lo spettacolo che aveva debuttato lo scorso anno proprio all'AC e che racchiude 36 anni di attività della Arnaboldi e della sua compagnia. Tracce il titolo. Ma restiamo all'AC e sfogliamone le proposte, di cui potrete trovare i dettagli su date di programmazione all'indirizzo www.luganolac.ch.
Prime volte scoperte da ogni angolo del mondo, esplorazioni interiori, emozioni che la danza sa regalare perché si infila in quella crepa che si apre sul non conosciuto. Quella magia che si crea nel momento presente quando diventa corpo. La stagione di danza dell'AC di Lugano si apre a metà novembre con il debutto della prestigiosa San Paolo Dance Company, che presenta tre coreografie molto diverse fra loro. Indigo Rose di Giri Killian, che riflette sul passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Le Chandon Rossignol di Marco Goeke, con movimenti rapidi e intensi che evocano il volo. I've Changed My Mind di Shahar Bignamini, indagine di temi come identità e ascolto dell'ignoto. Un invito a lasciarsi attraversare dalla freschezza del cambiamento, sono parole del coreografo. Prima di Natale ecco invece l'attesa nuova produzione dell'AC. Mauro Bigonzetti, già direttore di Ater Balletto e del corpo di ballo del Teatro alla Scala, rilegge la classica fiaba delle feste, lo Schiaccianoci, sulla nota partitura di Tchaikovsky, eseguita dal vivo dall'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Philippe Beran. A dare corpo al racconto coreografico, la pluripremiata MM Contemporary Dance Company, diretta da Michele Merola. Un balletto coinvolgente che, ripercorrendo le avventure di Drosselmeier e Clara, invita a lasciarsi andare nel mondo del proprio immaginario, anche grazie ad un impianto scenico visionario che con le sue architetture 3D si immerge in un gioco tra realtà e fantasia, visibile e inconscio. Il Ballet du Grand Théâtre de Genève torna a Lugano a fine gennaio con Mirage, creazione visionaria di Damien Jallet, con l'artista visivo giapponese Koei Nava, ispirata ai fenomeni ottici del miraggio e della fata morgana. Illusioni causate dalla distorsione della luce che attraversa strati d'aria di temperature diverse. Un'esperienza sensuale, allucinatoria e meditativa. Protagonista un'umanità in cammino attraverso un deserto dal forte significato simbolico. Spingendo più in là lo sguardo verso gli appuntamenti di primavera, molto atteso a Akram Khan, coreografo anglo-bengalese, che porta in scena Tikra, Night of Remembering, un viaggio che intreccia passato e presente e rende omaggio agli antenati, con 16 danzatrici che fondono la danza classica indiana Bharatanatyam, originaria del Tamil Nadu, con la danza contemporanea. Dalla Svezia arriva la compagnia Skens Dance Theater, punto di riferimento del repertorio contemporaneo per il punto di contatto fra danza e disabilità, celebrata come diversità e incontro con l'altro. In Timeless Encounters si fondono danza contemporanea e breakdance. Sempre dalla Svezia, per la prima volta a Lugano, arriva la Göteborg Operans Dance Company, che presenta Hammer, ideato e diretto da Alexander Ekman, una riflessione sull'armonia della vita offline e la frenesia egocentrica di quella online, famelica e mai sazia di like. Non manca Roberto Boll and Friends, con stelle da tutto il mondo, ma a chiudere la stagione è ancora un lavoro sperimentale, Human in the Loop, performance per due danzatori ideata dalla zurighese Nicole Seiler, che esplora i limiti del pensiero artificiale sulla scena, chiedendo all'IA di intervenire nella creazione coreografica. A giugno arriva la rimessa in azione di Contact Off di Pina Bausch del 1978, spettacolo indimenticabile che ci porta in quel luogo dei contatti fra uomini e donne dove tutti sappiamo bene come ci si sente, fra l'imbarazzo, il desiderio di essere visti e di nascondersi. Timidi e sfacciati, provocanti e predatori, i performer compongono un quadro profondo e divertente, tragico e sognante, che è diventato patrimonio universale della danza.
Charlot.
E siamo arrivati al termine. A me non resta che ringraziare gli ospiti e i colleghi che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata. Laura Curino, Sara Rossi Guidicelli, Francesca Rosso e naturalmente grazie anche a Tiziano Trotto che ne ha curato l'editing. L'appuntamento con Charlot è per domenica prossima, sempre alle 14.35, sempre a Rete 2 e anche, sempre se lo vorrete, in mia compagnia. Due spettacoli in scena all'AC saranno lo spunto da cui partiremo per una serie di conversazioni sul lavoro con i giovani attori e drammaturghi a teatro. E tra gli ospiti avremo Antonio Latella, grande scopritore di giovani talenti e soprattutto grande promotore del lavoro di ricerca con loro. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto, buona serata e l'augurio di iniziare al meglio la prossima settimana.
Couldn't stand another hour of daylight. Bring on the night. I couldn't stand it. I couldn't. Spread itself against the sky, waiting for tomorrow, just another day to us say goodbye, goodbye, goodbye. Bring on the night. I couldn't stand another hour of daylight. Bring on the night. I couldn't stand it. I couldn't.
I couldn't stand.